terzo anno che la Juventus fallisce la gara d'andata degli ottavi di Champions. Esiste un trade union che fa sì che la Juventus arrivi mentalmente impreparata?
Parlo per me, parlo per la partita di questa sera, e l'abbiamo messa su un piatto d'argento dopo un minuto, e quindi poi dopo da lì diventa tutto più complicato.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro.
Attenzione al retropassaggio, Szczęsny al contrasto, lo perde Taremi, porta la squadra di Conceição avanti dopo poco più di un minuto. Inizio shock per la Juve che regala il gol a Taremi.
Ma stiamo scherzando?
Stiamo sbadigliando, neanche ho visto il...
Ma stiamo scherzando? Ma come c***o si fa a regalare un gol così?
È il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te.
Riparte col secondo tempo. Dai ragazzi, dai, dai.
Che non importa ciò che dice la gente, perché
subito il Porto la mette dentro Marega, e la Juve si fa sorprendere anche all'inizio del secondo tempo.
No ragazzi, non ci voglio credere. Ho parole.
Pio mette il cross dall'altra parte, Chiesa trova l'angolo, un gol importantissimo di Chiesa, un lampo della Juve.
Sì, ci dà un po' di respiro sto gol di Chiesa, dai, non mi viene neanche da esultare, raga, dai.
Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso.
Champions League, appena sei un po' non concentrato al massimo, e ti puniscono. Magari la tensione, magari la voglia di fare che non c'è stata fin dall'inizio.
Non possiamo regalare tanto come abbiamo regalato questa sera. Dobbiamo pensare che le partite si cominciano da 0-0, da minuto 1, e quindi abbiamo regalato questo.
È sempre arrivo e mai partenza, regalo mio più grande, regalo mio più grande.
Richiamate Acciughina, per favore.
Beh, mi sembra che questa meravigliosa ed esaustiva copertina di Claudia Schiazzone e Gianmarco Ferronato sia già tanta roba. Immagino sarà tanta roba anche la vostra rabbia dei tifosi della Juve, io credo. Quanto agli osservatori neutrali non lo so, ma li aspetto. 800240024, WhatsApp vocali 349-238-6666. Cosa vuoi radio twittare, Pierluigi Pardo?
Radio tweet il compleanno di Baggio, perché oggi ho fatto un tweet, quello classico, quello versione originale, anche se radio tweet ha tutto un altro sapore, su Garbatella e Fabrizio De André, che sono nati, ho scoperto lo stesso giorno. Garbatella è un quartiere meraviglioso di Roma, meravigliosamente popolare.
È mai andato perso. Radio tweet mi piaceva tantissimo, ma dobbiamo riagganciare Pierluigi Pardo. Sì, oggi compleanno di Baggio, tra l'altro ieri compleanno di Michael Jordan e Marc Marquez, vedete un po' voi. Il giorno prima di Valentino Rossi, più tardi parliamo anche con suo fratello che sarà suo avversario quest'anno. Dicevi, Pier? Garbatella,
sì, non è
ero rimasto Garbatella.
Oggi sono nel centro di Milano, fra l'altro vedo Allegri fra poco, per qualche minuto, per una cosa. Prima di tutto bisognava fare complimenti ad Allegri, che non era facile. No, a parte le battute, no, volevo fare gli auguri a Roberto Baggio, che non è stato dal punto di vista soggettivo mio il mio calciatore italiano preferito, e so con questo di sfidare l'impopolarità, nel senso, io ad esempio ho amato Roberto Mancini alla follia, perché poi c'è un gusto estetico personale, ma dal punto di vista dell'oggettività è stato un calciatore gigantesco, enorme, poi è stato un calciatore che ha unito l'Italia, nel senso che si è legato alle grandi squadre italiane, ma di fatto non ne ha abbracciata nessuna fino in fondo, ed è stato quindi forse il simbolo più forte, più poderoso della nazionale, dell'italianità, veramente per tutti, dal punto di vista tecnico. Poi si è regalato quel finale di carriera in provincia, come quasi come un ulteriore dono al calcio italiano, no? Cioè, sì, proprio sì. È stato
uno dei giocatori più trasversali, dei giocatori più trasversali della storia del nostro pallone.
Ho amato Mancini, proprio dal punto di vista dell'eleganza del gesto, per me Roberto Mancini, che sicuramente in valore assoluto ha fatto una carriera inferiore a quella di Baggio, non c'è neanche da discutere, però dal punto di vista proprio dell'eleganza del gesto, dell'estetica del gesto, ma stiamo parlando, no, di questioni, certo, così banali, come ho amato le Conte, ci sono stati tennisti migliori, però insomma, ecco,
io...
a me quella roba lì un po' elegante, un po' vintage, un po' demodé.
Io ho amato molto nelle sue varie incarnazioni anche Massimo Mauro. Ciao Max.
Ciao Carlo, ciao, grazie.
Come stai?
Molto bene, grazie, molto bene.
Certamente meglio della Juve, che secondo me ieri sera è stata, la parola che mi viene in mente è inaccettabile.
Sì, io ho detto che facevo fatica a commentare questa ricerca spasmodica di giocare la palla anche nell'area piccola del portiere. Mi sembra un po', tra virgolette, dico, è stupida calcisticamente, perché davvero tu lo devi fare quando sei quasi sicuro di poterne venire fuori, no? E allora sì che si apre il campo e poi avere dare fino a fare un'occasione da gol. Però la ricerca continua, no, di partire sempre dall'area piccola, cioè, mi sembra un po' sciocco, e tant'è vero che hanno iniziato 1-0 per gli altri.
Sì, sì, no, ma si fa un sacco di filosofia.
Non si dovrebbero dare opportunità all'avversario così facile, insomma, no? Ecco, questo.
No, Pirlo ha detto continueremo a ripartire dal basso. Non mi sembra, a me non sembra una grandissima idea, cioè, ma si fa un sacco di filosofia, no?
No, ma sul modo ripartire dal basso, basta ripartire bene dal basso.
Sì.
Non è che... sì. No, lo sai cosa? Poi Carlo, io trovo che dire che la squadra non è pronta mentalmente,
bravo, e secondo me questo alibi. È il punto.
È un alibi pazzesco. No, ma perché ti dico questo? Perché spesso è più importante dribblare, andare in profondità, fare il movimento giusto, cioè giocare bene a pallone. Ora, se tu non giochi bene a pallone, e la prima domanda è: ma non siete pronti mentalmente? È proprio dare un alibi alla professionalità del calciatore e dell'allenatore. Perché tu devi giocare bene a pallone, e ieri la Juve non ha fatto niente nel primo tempo per dire che è una squadra che può giocare bene.
No. Ma poi a maggior ragione, scusami, ma se tu mi dici, Pierluigi, aiutami, se tu mi dici, come ha detto Chiesa, come ha detto Danilo, come ha detto forse Pirlo, se lunedì giochi con il Crotone e prendi un gol dopo un minuto e dici non ero pronto mentalmente, stavo ancora rispondendo al WhatsApp nello spogliatoio, non ti dico che ci sta, però ci puoi passare sopra. Ora, la Juventus che cosa ha nella testa in maniera ossessiva tanto da diventare quasi psicodrammatica? La Champions. Bene, giochi l'ottavo di Champions e non, entri in campo non pronto mentalmente.
Guarda, l'aspetto mentale, adesso un po' di intervista appunto a personaggi del mondo dello sport, e ti dico che in ogni disciplina viene fuori questa cosa, che poi l'aspetto mentale, e Massimo lo potrà confermare, è l'altra faccia dell'aspetto tecnico, cioè gli elementi sono inscindibili. Quindi sono d'accordissimo con te, è chiaro che prendere un gol al primo minuto in una delle partite più importanti stagione è inaccettabile, questo è assolutamente inaccettabile. Ma si unisce secondo me a una confusione, dai, che c'è ancora, cioè che a tratti abbiamo avuto la sensazione che potesse andare via, e che però ancora oggi, 18 febbraio, c'è nel mondo Juve. Ora non è finita, anche perché il gol di Chiesa ha un impatto gigantesco, e quindi oggi la qualificazione secondo me è 50-50, ma proprio serenamente 50-50, che dopo la partita di ieri è veramente un mezzo miracolo. E in fondo anche la discussione sul possibile rigore per Ronaldo ti dimostra che poi la Juve la sua pericolosità ce l'ha, però deve cominciare a giocare in una maniera diversa, direi soprattutto per il campionato. Direi soprattutto per il campionato, nel senso che la Champions, ok, è l'ossessione, ma il campionato la Juve lo può ancora vincere, però per vincerlo deve dare un drastico cambio di passo, deve trovare una continuità e una sicurezza che in questo momento non ha.
Ma a me sembra che il simbolo della Juve sia Chiellini, no? in tutto e per tutto, cioè entra dopo i vari infortuni, entra, gioca, cambia le cose, ah guarda che stanno andando meglio, stiamo crescendo, poi a un certo punto si tocca dietro la gamba e come nel gioco dell'oca torni al via. Questo vale per Chiellini, ma vale per tutta la Juventus, Massimo.
No, però hanno fatto una buonissima partita De Ligt e di Miranda l'altra senza Chiellini.
Sì, sì.
Invece la porto sul giocare bene. Se la Juve gioca bene, ha fatto vedere che può mettere sotto chiunque. Questo è il dato, perché dire che uno non è pronto mentalmente, oppure che manca uno anziché l'altro, è chiaro che se c'è Chiellini la squadra è più tosta, no? È chiaro che questo ci sta, e ci sta anche dire la preparazione mentale, ma poi l'affronto dell'impegno non può essere io sto giocando in Coppa dei Campioni,
appunto,
cioè, capito? Perciò dico,
no, ma tu hai fatto il giocatore, tu che hai fatto il giocatore ad altissimo livello per così tanto tempo, cosa vuol dire non essere pronti mentalmente? Che stai pensando ad altro? Cioè, mi sfugge il concetto, cosa vuol dire?
No, non esiste, è proprio concedere un alibi a chi ha giocato male. E gli la scusa che pensavo ad altro. Non esiste. Ah, per esempio, io continuo a sostenere che Betancourt, McKenzie, Rabiot e Chiesa è un centrocampo normalissimo, che Betancourt non può essere il centrale di una squadra che deve vincere la Champions, deve vincere lo scudetto in Italia. È una grandissima mezzala, ma se non ha un giocatore d'ordine accanto a lui, verissimo. Va in confusione.
Verissimo, ma verissimo al punto che
questo,
il giocatore
spiega esatto la pesantezza del problema di Arthur.
E certo, ma non perché è un fenomeno, Arthur, non perché è Pirlo, perché è l'unico che gioca in quel modo lì.
Sinceramente non so dirti se Pirlo realmente, visto che l'operazione Arthur è stata fatta prima della Pirlo, non credo fosse nei pensieri in quel momento della società. Quindi io non so dirti se era il giocatore che Pirlo voleva, però sicuramente per caratteristiche e per quello che sta dimostrando, che aveva dimostrato in questo ultimo periodo, è diventato imprescindibile. Cioè, è chiaro che essendo un regista in mezzo al campo che detta tempi, ritmi, si alterna l'alto e il basso, il veloce e il lento della manovra, la Juve diventa imprevedibile.
Volevo finire, Pier, perché non so che alternativa avesse Pirlo ieri.
No, ma certo.
Perché Arthur è infortunato, quindi però quel centrocampo di ieri è un po' così. Poi Kulusevski che non mette mai a disposizione tutta la sua fisicità, perché anche è molto fisico, è un po' timido questo ragazzo, perché ha grandissime qualità, però deve fare molto, molto di più proprio per le qualità che ha.
Sì, sono d'accordo.
Ronaldo è un
tema, è un caso, e adesso ne parliamo subito dopo questo breve stacco. 800 24 00 24, se volete parlare con noi.
Una domanda ai tifosi juventini: ma com'è che appena escono dall'Italia cominciano a diventare piangine anche loro?
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Mandate via Paratici, un centrocampo inguardabile.
Juve è prigioniera di Ronaldo.
Come richiamate Acciughino? Tutti avevano detto noi Allegri non lo vogliamo, ora richiamatelo.
Che sarebbe stato il giorno delle vedove da Trapattoni in giù o in su,
tutti no.
Comunque,
almeno in questo
WhatsApp a 349
emissione radiofonica, diciamo che
349-238-6666, come no. D'altra parte, Pierluigi, tu hai raccontato l'altro ieri il massacro di Fort Apache Barcellona, no? Nel segno di Mbappé. Ora secondo me alla fine non importa tanto quanto tieni la palla, quanto è alta la difesa, quanto parti dal basso, quanti passaggi fai. Hai fuori classe, è bellissima la Champions per quello, metti i tuoi fuori classe nella condizione di essere tali, e penso a Ronaldo, Pierluigi.
Sì, sì, ma infatti questo è il tema. No, sentivo prima del break il discorso su Ronaldo. Io credo che se guardiamo i numeri di questa stagione sono numeri ancora molto buoni, se guardiamo la tendenza è un po' meno buona. Detto questo, Ronaldo è uno che in alcune stagioni si è svegliato a un certo punto della Champions. C'è stato l'anno in cui è risorto a Monaco di Baviera, ha cominciato, non si è fermato più, in uno degli anni delle vittorie del Real Madrid, adesso non ricordo esattamente, forse 2016. Quindi voglio dire, non va mai sottovalutato. È chiaro che la tendenza di questa stagione di Ronaldo è una tendenza al ripasso invece che al rialzo, ma magari fra 3 settimane diremo l'esatto contrario. Mi ricordo Ronaldo ribaltare praticamente da solo l'Atletico Madrid.
Sì.
Quindi voglio dire, l'ascoltatore che dice che è una prigione, mi viene a dire che è una bellissima prigione, ovviamente. Però è chiaro che deve fare di più. È chiaro che deve fare di più. In questo momento la squadra non lo sostiene tantissimo. Lui non è nel momento migliore della sua carriera, però insomma è molto meglio avercelo. È ancora uno, cioè non mi meraviglierebbe affatto una resurrezione Juve legata,
no,
ancora,
ma
ancora una volta
sarebbe,
di Ronaldo,
sarebbe una delle cose
abbastanza probabile
anche,
possibile,
anche perché onestamente dai, quel gol di Chiesa fa tutta la differenza del mondo, anche perché il Porto si è confermato una squadra di non grande livello, cioè secondo me è una squadra
però il problema è che non hanno continuità. Questo è, cioè, una grande squadra arriva a vincere grandi trofei perché continua, poi no, nelle prestazioni. Credo che è una delle cose più difficili da vedere nella Juve, ma non solo nella Juve, un po' nel campionato italiano, delle grandi squadre del campionato italiano, è che non hanno continuità. Roma, Napoli, Juve, adesso ci si è messo anche il Milan, che invece aveva fatto grandi cose, l'Inter l'ha ritrovata, la Juve l'ha persa. La Juve fa 3 partite buone e 2 che proprio che sembra un'altra squadra.
Sì, d'altra parte, Massimo, a proposito di Ronaldo, è chiaro che un giocatore così ti condiziona nel bene e nel male. Però, detto che Morata ieri ha giocato, poveretto, non sta bene, dicono sia svenuto in spogliatoio perché ha problemi fisici.
Dicono.
Dybala, chi l'ha visto più? Cioè, Dybala è veramente desaparecido. Quindi, a chi vuoi affidarti per fare gol?
No, no, certo, però, guarda, io ho una che Ronaldo a me sembra che debba avere tutta la metà campo a disposizione, quindi
diamogliela,
devi giocare.
Diamogliela.
Certo, no, non so se io lo penso così. Cioè, Ronaldo è un favoloso contropiedista.
Sì.
Cioè, se riesce a partire, no, in velocità e avere spazio, magari ti fa antigol. È solo che, voglio dire, credo che le idee di Pirlo siano diverse. No? L'ha fatto vedere contro la Roma, è stato dietro la linea della palla, così. Però col Porto onestamente si potesse un po' fare una partita, no? E invece l'hanno completamente sbagliata. Bisognerebbe essere forse un po' più umili.
Nel momento in cui la Juventus è stata umile, ha portato a casa i risultati e ha portato a casa anche un sacco di critiche, Piero, perché dicevano ma la Juve gioca così, ma tutti dietro. Cioè, Massimo ha dato una lettura perfetta.
Quello è stato un tentativo. Allora, lì c'è stata quasi la noia di vincere, non so come dirti. Cioè, la Juve di Conte prima e di Allegri poi ha dominato per talmente tanti anni che secondo me era abbastanza ovvio che la dirigenza dovesse cercare qualcosa di diverso. Poi io Allegri l'ho detto, adesso non è perché lo vedo fra un quarto d'ora, lo sapete, lo dico in radio da anni, non l'avrei cambiato, perché secondo me è un allenatore di grandissimo livello, e quindi quella scelta lì non mi aveva convinto. Però il tentativo, che è un tentativo se vuoi proprio di rebranding, come direbbe Barisoni, come dicono che fanno marketing, cioè di dare un'immagine completamente diversa in campo e fuori, di provare a cambiarsi, di mettersi in discussione nonostante le vittorie per cercare di essere qualcosa di ancora superiore e quindi
però,
andare
secondo
a vincere
me,
in Europa, scusami, e comunicare bellezza.
Abbiamo già detto però questo
vittorie.
Lo fai quando cambi la squadra, cioè decidi questa squadra,
no, infatti, però,
lo fai da zero, non lo fai, non fai questa operazione, non è Frankenstein.
Sì. C'è un momento sliding doors, che è il momento in cui la Juve prova a inserirsi per Lukaku e Dybala sappiamo che va un passo dal Manchester United d'estate 2019 e poi invece rimane, non accetta, Lukaku va all'Inter. Non voglio dire che sarebbe cambiata la situazione drasticamente, però io credo che Ronaldo avrebbe avuto poi in questi due anni un giocatore molto più adatto ad esaltarne le caratteristiche.
E poi
c'è il tema del centrocampo, sicuramente il centrocampo lo diciamo praticamente tutti i giorni, con tutto il rispetto per questi giocatori che non sono male, però non è il centrocampo della Juve di qualche anno fa, non è il centrocampo Pirlo, Pogba, Vidal di quegli anni lì,
certo.
Quella è un'altra squadra, Marchisio, oggi questa qualità lì in mezzo non c'è.
No, però ce l'ha però davanti Cristiano Ronaldo, cioè non ha più quello, ha delle altre cose. Carlo da Torino, Santino da Milano, così abbiamo Massimo Mauro per rispondere anche agli ascoltatori. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io quello che noto è che si continua a parlare sempre di approccio sbagliato. Ogni partita persa, per Pirlo, per gli addetti ai lavori, c'è sempre l'approccio sbagliato. Quando invece a mio avviso è semplicemente una squadra che continua a star male in campo, perché l'errore che fa Betancourt ieri sera, se vedete l'inizio di Milan-Juve, Betancourt cercano di fare quell'uscita lì e Betancourt su 4 uscite, 3 le fa male e rischia, la Juve rischia di prendere gol. Se dopo un mese e mezzo senza Arthur tu riproponi un'altra volta Betancourt a fare quella cosa, vuol dire che non stai capendo tanto di come stanno andando le cose. Solo che sembra che non si possa mai parlare delle mancanze dell'allenatore, che sembrano evidenti. Questi gli errori che fa la Juve ad inizio partita sono spesso frutto di una squadra posizionata male in campo. Il gol del 2-0 di ieri, dove era due giocatori che vanno sulla palla, l'altro che non scala, che non sa se scalare o rimanere in mezzo, sembrano più errori tecnici e tattici, non di mentalità.
Ho capito, ma a quel livello
affrontare quel problema.
No, ma Massimo, cosa ne pensi? Io credo che a quel livello lì, insomma, i giocatori abbiano una...
Non è Pirlo in campo, cioè il movimento dei difensori lì è sbagliato, ma insomma si sa qual è il movimento giusto, quindi l'allenatore ha poco da fare. No, io ho avuto un allenatore che Trapattoni, che pensava solo a farti arrivare incazzato alle partite, incazzato per dire nervoso, giusto, con la giusta preparazione, col giusto pensiero che bisogna vincere, no? Non distrarsi, era attentissimo a questi particolari. Poi i giocatori eravamo, non ci doveva insegnare niente. Ecco, questo è importante, questo che i tifosi e gli appassionati possono godersi meglio le partite e non trovarle alibi neanche loro, perché l'allenatore su quello che i giocatori fanno in campo, se avrà il 10% è fatto assai, no? Non può fare tutto. È prima e durante la settimana che può fare molto.
Certo, questo è chiaro.
L'allenatore può semplificare la vita ai giocatori, può metterli nei posti giusti, può, secondo me, ed è fondamentale a quei livelli di eccellenza, può curare quei piccoli dettagli, quelli sì, realmente mentali, di motivazione. Poi la cosa dice Massimo, cioè far sì che i giocatori siano concentrati, che non siano distratti, che siano tosti. Poi c'è lo studio dell'avversario, che è un altro aspetto fondamentale. Ci sono mille cose, però sono d'accordo con Massimo, nel senso che poi alla fine l'errore tecnico, sull'errore tecnico non è che...
No, sull'errore tecnico, ragazzi, non a questo livello.
No, non a questo livello.
No, ma dimmi Massimo.
No, lo sai cos'era interessante il discorso di Lukaku? Perché io sono d'accordo con... Cioè, la Juve secondo me aveva fatto non bene, benissimo, no? A prendere Lukaku per Dybala. Però uno si deve assumere la responsabilità della costruzione della squadra, e cioè Lukaku era veramente il giocatore giusto accanto a Ronaldo? Ho sentito che secondo Pier sì, secondo me non tanto, però questo è interessante, questa è la cosa molto interessante, che hai costruito la squadra e poi l'allenatore deve in qualche maniera fare compromessi al rialzo per far star bene i giocatori. Questo è il vero allenatore bravissimo, che se per esempio Lukaku e Ronaldo avessero giocato insieme e fossero andati benissimo, secondo me era tutto merito dell'allenatore. E Allegri in questo è un maestro. Allegri in questo è un maestro.
Sì, sì, con quello
e
che
Pirlo lo diventerà, guarda, perché Pirlo lo diventerà, perché ovviamente Pirlo è da poco, no? Però la gestione dello spogliatoio non c'entra niente aver fatto il giocatore. Quello lo impari facendo l'allenatore.
Chiaro, e questo è questo assolutamente,
in questo pantheon di allenatori che migliorano i giocatori dobbiamo metterci anche
Conte.
Sicuramente Conte, perché Lukaku ad esempio è cresciuto tantissimo, perché Barella è cresciuto. Quindi questa cosa qui, se guardiamo al Milan, non è molto diverso, no? Vedere come alcuni giocatori, soprattutto i giovani, abbiano trovato un loro miglioramento. Quindi, però in questo sicuramente c'è l'eccellenza dell'allenatore, però molto secondo me è legato proprio al fatto di semplificargli la vita, di metterli in campo bene,
esatto,
più che a un discorso
però
di crescita.
Però io Allegri non l'ho mai sentito dare la colpa a un giocatore. Conte sì, Conte lo fa, sono d'accordo con te, sono d'accordo, però Conte lo fa in
mille volte
un po'
sulla
più
comunicazione, un po' più violenta. Quello che è. Sono d'accordo, sì, con Conte sì. Qualche volta sulla comunicazione, ma penso che lo sappia anche lui, no? Perché c'è poi una componente personale anche di autocontrollo.
Sì, sì.
Però sul miglioramento dei giocatori, visto che abbiamo fatto il discorso,
beh, oggettivo,
di
Luca,
che per me lo sai, era forte pure prima.
No,
sicuramente
so,
lui
però
l'ha,
è diventato
l'ha ulteriormente.
Ma non solo Lukaku, non solo Barella, possiamo fare un discreto
bastoni
di cosa stiamo parlando, un discreto elenco di giocatori che sono migliorati. Massimo, grazie, come sempre.
Ciao,
ti abbraccio.
Complimenti davvero. Ciao
a te,
ciao.
Max. Ciao. Allora, abbiamo la borsa. Santino da Milano è già in linea. Ci aspetti un attimo, Aspettate fino adesso, ci aspetti. Passo la palla subito appena rientrati dalla borsa.
Alla Juve manca ritmo, intensità.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
È diventata una moda quella di cominciare l'azione dal portiere, passaggino al difensore, cioè, ma anche squadre che stanno perdendo 1-0, mancano 10 minuti, partono dal portiere, dal difensore, ma che bella moda quella.
Io sono noioso, lo ripeto da mesi, ma se iniziassimo a realizzare che non basta essere stati un grande centrocampista e aver fatto una bellissima tesina a Coverciano, non basta per essere un buon allenatore, tantomeno un allenatore di una grande squadra avendo zero esperienza.
Allora, non prendiamoci in giro, se Ronaldo aveva la maglia del Real ancora addosso, quello era a rigore tutta la vita, quindi il problema della Juve non è soltanto il no look di Betancourt, ma anche il fatto che ormai in Europa non ha più nessun peso politico.
Secondo me Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo hanno bisogno di entrare in campo incazzati. Io li farei entrare non da titolari, perché il rendimento che avrebbero sarebbe nettamente superiore. Entrambi in molte partite sono dei fantasmi.
Sì, però caro ascoltatore, va lei a dirgli che partono dalla panchina, perché io non ci vado e Pierluigi non ce lo mando, perché gli voglio bene.
Sì, io sono vicino a Fabio Capello, ma resto umile, mi piace, resto umile.
Ah, salutaci il mister.
Sono umile.
Sei abbastanza, sei molto umile.
La persona più umile, modesta.
Molesta anche
molesta, sì.
Tutte e due, molesta e molesta.
Senti, ti posso chiedere il derby di Milano, così proprio dal punto di vista, non che succederà domenica, ma il primo pensiero che ti viene in mente.
Senza pubblico non è un derby, perché il derby è visto per televisione, chiuso in casa. Che derby è? Devi vivere lo stadio, le sfottò, che sfottò sono? telefono.
Volevo ringraziare a nome di DAZN che trasmetterà la partita. A parte le battute.
Beh, il... No, veramente. È una pressione enorme. In questo momento ancora di più, perché si gioca la classifica, ci si gioca il titolo italiano. Quindi è una partita molto importante, molto difficile.
Il tuo derby più bello da calciatore, da allenatore?
Qualcuno, ma direi quello che ho visto proprio l'altro giorno, Milan-Inter, il gol di Massaro all'ultimo minuto, l'1-1, sei, è il massimo della libidine, no?
Esatto. Lo lasciamo andare, che dice?
Sì, grazie mister. Grazie mister, grazie mister. Allora, io adesso passo la palla a Santino, se la merita tutta.
Grande Santino.
Grande Santino.
Grazie di avermi convocato.
Grazie di esistere, Santino.
Grazie a voi.
Di averci aspettato soprattutto.
Ci mancherebbe, è un piacere sentirvi. No, volevo dire, peccato che non c'è Mauro, finalmente qualcuno dice che il centrocampo della Juve, lo dico io, è scarso. Lui ha detto normale, ma per una squadra come la Juve, come il Manchester, quel centrocampo è scarso, oltre alla squadra, perché anche la squadra non è che sia il massimo. Cioè, è quello da dire, non possiamo farci niente, l'allenatore non può farci niente quando c'è i giocatori che non sono all'altezza, perché i giocatori che sbagliano quella tecnica lì è assurdo. E poi volevo dirvi un'altra cosa, cosa ne pensate di Sky che perde la Champions?
Sky non perde la Champions, però è notizia di oggi che Mediaset continuerà a far vedere il match clou del turno di Champions fino al 2024, e questa è notizia di oggi e riguarda anche il mio amico Pardo. Quindi questa è una...
ragazzi, lo spero e ovviamente sono felice di questa notizia, anche perché devo dire che ci pensavo proprio l'altra sera dopo Barcellona Paris Saint Germain, soprattutto poi speriamo di commentare solo partite di squadre italiane che vadano avanti fino alla fine, però anche quando racconti una partita di squadre straniere a livello della Champions League e lo fai come lo fa Mediaset, senza faccio proprio l'aziendalista in questo momento, bravo Pardo, bravo, ecco, però è la verità, nel senso che lo fai senza canone, lo fai senza pubblicità e ti senti proprio di portare una cosa così bella veramente a disposizione di tutti.
Ecco, no, ma questo è una questione di essere aziendalisti.
Ognuno ha il suo modello di business, ci mancherebbe altro.
Chiaro, però
ecco, ti dico che questo orgoglio qui io me lo sento, questa felicità di, cioè, ieri l'ha vista più di 4 milioni di persone, mi pare, la partita. L'idea che 4 milioni di italiani si siano goduti uno spettacolo così bello, anche se non c'era una squadra italiana, come che poi è la stessa sensazione che abbiamo avuto durante il Mondiale 2018, quando eravamo partiti con Alberto Brandi, con tutta la redazione, eravamo partiti ovviamente euforici perché avevamo un grande impegno davanti a noi, però anche delusi perché non c'era la nazionale, e poi alla fine è stato un grande successo perché poi alla fine il calcio è bello.
No, ma perché alla fine non è che bisogna essere aziendalista, anche perché io non appartengo a quell'azienda, però ti dico, io sono favorevole al sistema delle pay TV, perché è un prodotto, se tu lo vuoi vedere, giusto che lo paghi, eccetera, però il fatto che ci siano delle occasioni in cui chiunque schiaccia l'1, schiaccia il 5 e si vede una grande partita di calcio, secondo me è una cosa che meno male che c'è.
Sono d'accordissimo.
Fausto, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Ma io volevo dire solo due cose velocissime. Uno, che il fatto di dire che non c'erano con la testa è una mancanza di rispetto sia nei confronti dell'avversario, ma anche dei tifosi che sanno che aspettavano questa partita, e presentarsi in quella partita dicendo non eravamo pronti mi sembra una grave mancanza di rispetto.
Sa che sono abbastanza d'accordo.
A prescindere da quello, poi dico che Ronaldo, da quando è alla Juve, secondo me non è mai stato utilizzato per quello che è, cioè colpi di testa e dagli la palla mentre è in velocità. Riceve sempre la palla sui piedi e quindi da fermo. Di sicuro non può scartare 5-6 giocatori. Invece io, anche ieri si potevano fare bellissimi passaggi filtranti in verticali, invece continuavano a fare questi passaggi orizzontali che francamente non era niente di costruttivo.
Però mi permetto di dire, Fausto, se non sbaglio, che quando non riesci a fare i passaggi, auguri, ce lo fa un Faustino l'altro giorno, e quando non riesci a fare i passaggi in verticale non è che non li fai perché non li vuoi fare, non li fai perché non riesci a farli, perché la difesa avversaria è organizzata in una certa maniera, perché magari non hai in quel momento i sincronismi giusti o la qualità tecnica giusta o la condizione fisica giusta. Quindi quella cosa, sono d'accordissimo con l'ascoltatore, però quella cosa lì in realtà è un indizio di un problema, non è una scelta. Io non penso che Pirlo non voglia giocare in verticale, perché poi l'obiettivo del calcio è giocare sempre in verticale.
Ma sei detto
poi
prima Massimo cosa diceva Pier? No, quello che diceva prima Massimo è molto interessante, cioè dice Ronaldo è uno che ha bisogno, avrebbe bisogno di avere tanto campo davanti, e io ti dico diamogli questo campo davanti, anche se non arrivi in porta col pallone, se le caratteristiche della tua stella sono quelle, mettiamo la tua stella nelle condizioni di brillare come brilla Mbappé, come brilla...
Sì, è pure vero che le grandi squadre sono squadre abituate a imporre il proprio gioco, quindi questo elemento qui, cioè, ma ragazzi, non è che Ronaldo adesso è diventato un attaccante da contropiede, cioè,
no, Ronaldo è un, anche ragazzi, mi sembra che Real Madrid non sia una squadra esattamente, esatto, votata al contropiede.
È chiaro che per me l'elemento anagrafico c'è. Lo dico con rispetto, con ammirazione, come vale anche per Messi. Cioè, è probabile che un giocatore a 36 anni non sia...
Senti,
quello.
Ma dimmi questo, poi ti saluto.
Che c'era a 30 o 32, ma perché? Questo vale per Messi, vale per chiunque.
Non voglio far aspettare Capello, Allegri, tutti quelli che devi incontrare. Dimmi ancora,
ma
questo.
Allegri non è ancora arrivato.
Non è ancora arrivato.
Arrivato il mister. Due minuti. Fa due minuti e arriva. Arriva in diretta.
Allora, no, dimmi ancora questo. Alla fine, ieri Morata non stava bene, poveretto, dicono si è svenuto in spogliatoio, eccetera eccetera. Dybala, chi l'ha mai visto più? Kulusevski, un divago. Ma Ronaldo, secondo te, Ronaldo meglio con Morata, meglio con Kulusevski, meglio senza nessuno di questi?
No,
meglio
per
con
me
tutti questi?
Ronaldo con Morata, con il Morata dell'autunno, è la soluzione migliore fra quelle che ha a disposizione la Juve. Perché Morata secondo me è un attaccante forte che quando sta bene ed è in fiducia segna tanti gol, ma è anche uno che fa giocare molto bene i compagni,
sì,
e che può lasciare a Ronaldo quella posizione, quella mattonella della quale è ancora estremamente pericoloso.
Però la Juve più convincente se vista senza.
Sì, però i colpi di scena possono arrivare. Io credo, cioè, secondo me la notizia di la partita di ieri, brutta, bruttissima e con un risultato alla fine accettabile, è più preoccupante in chiave campionato, nel senso che in Champions puoi fare, mancano 20 giorni alla prossima partita, puoi ribaltarla e poi può cominciare veramente qualcosa di nuovo. Quello che secondo me è un po' deludente per la Juve è vedere che siamo arrivati al 18 febbraio e quella continuità di rendimento che invece secondo me è fondamentale per il campionato, per fare la differenza, la Juve non l'ha trovata. Poi magari la troverà dalla prossima partita. Ti ripeto, Ronaldo è uno che si riaccende come ha fatto in questi anni, cambia tutto, cambia completamente lo scenario, quindi attenzione a dare per finita la Juve, perché per me non è così. Però sì, certo, 18 febbraio in una partita così importante con tutta la motivazione addosso, ti aspetti altro e l'idea che la Juve possa nel prossimo mese fare l'allungo oggi è complicata.
Appartiene alle speranze più che alle certezze. Ciao, sì, Pier,
ciao.
Buon lavoro, ci sentiamo domani. Allora, ci fermiamo per il traffico e poi ci buttiamo in sella una moto con Luca Marini.
È fino al confine, non fino alla fine. Avevano sbagliato il motto.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Oh,
Allora, saluto Luca Marini con una delle mie canzoni preferite. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Brothers in Arms, ma perché sono molto anziano, quindi questo Brothers in Arms lo dedico a te, a tuo fratello e anche a Paolo Ranieri, che ha più o meno, Ranieri, che ha più o meno la mia età. Ciao Paolino.
Ciao, è anche una delle mie preferite.
Vedi, che
abbiamo bei gusti comunque.
Noi abbiamo bei gusti. Spero che nessuno di voi due sia tifoso della Juventus, non mi ricordo più.
Io sono io sono romanista.
Lui della Roma.
Lui tu? Ranieri?
Io della Juve, Luca della Roma.
Ah, tu sei della Juve?
Sì, ma molto leggero.
Bella partita ieri. No, senti, Luca, SKVR46 ha vinto a Porti questo marchio nel più bel campionato motociclistico dell'universo. Tu e Bastianini, evoluzione della specie Moto2 su una moto italiana, cioè la Ducati. Bene, da dove cominciamo?
Ah, boh, dimmi te.
No, dimmelo te da dove vuoi cominciare. Dai test in Qatar, dai mancati test prestagionali che sono stati una disdetta, e dalla tua voglia di salire su quella moto lì.
Vai, iniziamo dalla mia voglia, che è incredibile di iniziare, perché non è mai stata così alta la mia motivazione. Sarà una grandissima sfida, una bella opportunità raggiungere questo traguardo comunque della massima categoria, e in questo sport è veramente qualcosa di incredibile che mi rende fiero di tutto il lavoro che ho fatto in questi anni.
Chiuditi le orecchie, perché devo chiedere una cosa ai Ranieri. Cosa può fare Luca Marini in MotoGP?
Allora, io ti dico una cosa. Ieri ho parlato con Ciabatti.
Sì.
E gli ho parlato un pochettino, anche se la scorsa settimana si sono trovati tutti i ragazzi giù a Jerez a girare con le Panigale.
Sì.
E quello che mi ha detto, parlando di Luca, fa: io ho guidato tanto in macchina con lui, abbiamo parlato, mi piace tanto come ragazzo, come persona. Ma soprattutto la cosa che ho visto di più è l'orgoglio con cui lui indossa la maglietta, il cappellino Ducati. Cioè, è proprio felice di essere su questa moto. È vero, Luca?
Ah, è vero. Io sono così, io sono molto legato alla maglia. Appena mi hanno dato il merchandising o alcuni pezzi di abbigliamento comunque Ducati, li ho subito indossati con orgoglio, perché comunque, a parte tutto ciò che rappresenta la Ducati, sento proprio felice di aver firmato un contratto con loro, di essere in questa squadra e di iniziare il mio percorso affiancato a una moto italiana, e perché no, di poterlo anche continuare in futuro.
Io uso sempre Paolo Ranieri come la saggezza di Ranieri come sponda. A me ciò che impressiona di Luca Marini, Paolo, è il fatto che è sempre progredito in tutti i suoi anni di carriera, Moto 3, Moto 2, sempre un po' meglio. Dove vedi i prossimi margini di miglioramento, Paolo?
No, ma di sicuro, cioè, poi non dimentichiamo il paragone che lui ha in casa, per cui è ancora più difficile, secondo me, questo, come è difficile anche per Alex Marquez, essendo il fratello di Marquez. Io vedo un ragazzo molto intelligente, molto analitico, che raramente fa il passo oltre la gamba, per cui tutto quello che fa lo fa perché ci ha anche pensato. E sicuramente, secondo me, anche al di là di come è stata gestita molto male l'anno scorso la separazione con Dovizioso e Petrucci, però questa nuova ondata di giovani, di gioventù della Ducati, secondo me è qualcosa che può far molto bene per l'Italia della moto. E Luca, che progredisce passo dopo passo, secondo me ha la capacità di fare bene. Quanto bene poi dipenderà molto da lui. Cosa. Quest'anno sarà più che altro, tutte le prime gare, molto di studio, di apprendistato per capire, però un po' alla volta chiaramente. Secondo me avere anche Enea come paragone, arrivano tutti della Moto 2, quindi il livello più o meno è quello.
Questo è interessante.
L'ignoranza della moto è la stessa, per cui può stare.
E tu e Bastianini, Luca, che rapporto sarà?
Ma penso un normalissimo rapporto, come abbiamo avuto in tutti questi anni. Ci conosciamo dai tempi delle minimoto, da quando avevamo 7 anni, e quindi direi che ci conosciamo molto bene. Avremo modo di conoscerci anche meglio all'interno del box in questa stagione, perché alla fine, anche se abbiamo corso sempre insieme, quando non condividi il box con un altro pilota ci parli poco. Anche perché adesso il paddock è diventato un ambiente di lavoro molto più serio rispetto a molti anni fa, e quindi c'è tanto lavoro da fare, c'è poco tempo per stare a scherzare la sera e chiacchierare con gli altri, e quindi sarà anche una bella occasione per poter approfondire i nostri rapporti, parlare di moto e cercare di spingerci ognuno sempre oltre il nostro limite, oppure cercare di spostare più là il nostro limite in modo da migliorare le nostre prestazioni.
anche perché, come dice il mio amico Carletto Pernati, il principale rivale è il tuo compagno di squadra, no?
Beh, dipende un po' dalle situazioni. Se stai lottando per qualcosa di importante con un altro pilota, penso che il tuo primo rivale sia quell'altro pilota piuttosto che il tuo compagno di squadra.
Però ha ragione Paolo quando dice che tu sei progredito senza mai fare il passo più lungo della gamba, è così?
Sì, è vero. Ho cercato di fare i giusti passaggi quando mi è stata data l'opportunità. Ho cercato di coltivare il mio talento nel modo migliore possibile, o almeno quello che io ritengo il modo migliore.
Tappati sempre le orecchie per un'ultima cosa. Dichiarare obiettivo, Paolo, dichiarare obiettivo di Luca Marini in questa stagione.
Scusami?
Dichiaro obiettivo per Luca Marini in questa stagione.
Beh, secondo me le prime gare un pochettino capire la moto, le gomme, soprattutto studiare le gomme, e poi riuscire a entrare nei 10, che comunque è già molto difficile considerando il livello altissimo che c'è. E anche che la Ducati che hanno loro è quella meno evoluta rispetto alle altre quattro.
Quella della passata stagione. Ti va bene, Luca?
Sì, sì, no, mi sembra un obiettivo molto ragionevole che fa comunque stare con i piedi per terra e pensare che c'è tanto, tanto lavoro da fare, il livello è altissimo ed è molto equilibrato, quindi è difficile scalare tante posizioni da un momento all'altro. Hai fatto bene a chiederlo a lui, perché io avrei fatto ancora più fatica a risponderti non avendo neanche provato la moto, proprio non so,
sì, questo non so
da dove partire.
Non sai da dove partire, l'allunaggio rinviato. Mi sa che vi siete messi d'accordo prima, comunque vi voglio bene lo stesso.
Una minchiata è colpa mia, no?
Ciao ragazzi, grazie davvero, grazie Paolo, grazie Luca Marini, in bocca al lupo Luca.
Grazie mille,
ciao, un abbraccio,
ciao a tutti.
Ciao, a presto, ci fermiamo qui. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, a domani, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!